giardino di Albert.
Tutto quello che devo fare è sognare, cantavano gli Early Brothers, un duo country rock che nel 1958 piazzò questa canzone fra le hit d'oltreoceano, insieme a Volare, di Modugno. Il 1958 è anche l'anno del primo impianto di pacemaker, dell'invenzione del microchip, tutte tecnologie che hanno cambiato la nostra vita, come le canzoni che ci parlano di sogni e di voli, verso un futuro carico di promesse. In quell'anno, il 1958, il New York Times pubblica un articolo dove si parla di una nuova tecnologia. Il cervello che insegna a se stesso e che nel giro di un anno sarebbe stato in grado di percepire, riconoscere e identificare ciò che lo circonda, senza bisogno di addestramento o controllo da parte dell'uomo. Così, diceva l'articolo. Era il primo prototipo di macchina basata su reti neurali, un esempio di intelligenza artificiale, il Perceptron, un colosso di 5 tonnellate che sapeva distinguere appena la destra dalla sinistra, ma che i suoi creatori avevano caricato di aspettative.
This Perceptron is being trained to recognize the difference between males and females. It is something that all of us can do easily, but few of us can explain how.
Oggi le reti neurali usano algoritmi complicatissimi, simulano il comportamento di milioni di neuroni e hanno miliardi di connessioni tra di loro, ma il funzionamento alla base è lo stesso del Perceptron. Tanti dati, apprendimento supervisionato, tentativi ed errori. A quel prototipo mancava solo la potenza di calcolo. Torniamo così a parlare di intelligenza artificiale. Del resto è il tema del momento, pensiamo solo alle meraviglie di ChatGPT. Non parleremo però di aspetti tecnologici, bensì delle potenzialità della cosiddetta AI, Artificial Intelligence, nell'ambito della ricerca scientifica. Ci chiederemo se e fino a che punto l'AI può generare conoscenze, innovazione, fare scoperte al pari dell'intelligenza umana. Ad accompagnarci sarà Umberto Michelucci, fisico teorico con un PhD in machine learning applicato alla fisica e una lunga esperienza in vari ambiti di ricerca e innovazione con l'AI. Google Developer Expert in Machine Learning, Michelucci insegna Deep Learning e Intelligenza Artificiale presso l'Università di Scienze Applicate di Lucerna e sta pubblicando per la casa editrice Springer un manuale proprio su Deep Learning e Scienze Naturali. Ecco, partiamo dunque dall'inizio, dall'idea che sta alla base di questa intelligenza artificiale, le reti neurali. Cosa sono, Umberto Michelucci?
Diciamo, nella spiegazione più semplice e intuitiva che si può dare, sono una maniera di costruire delle funzioni matematiche molto complesse che dipendono da un sacco di numeri e facendogli vedere dei dati, per esempio supponiamo di voler distinguere fra immagini di cani e gatti o di uomini e donne, facendogli vedere molti dati, queste reti neurali, queste funzioni matematiche possono aggiustare tutti questi numeri da cui dipendono e alla fine riescono, una volta che vedono un'immagine, a dirci per esempio se è un cane o un gatto.
Le reti neurali sono dunque oggetti matematici ispirati al cervello umano e alle cellule che lo caratterizzano, i neuroni. L'idea geniale nasce nel 1943, 80 anni fa, da due pionieri della cibernetica, il neurofisiologo Warren McCulloch e il matematico Walter Pitts, che pubblicano un articolo intitolato A Logical Calculus of Ideas Immanent in Nervous Activity, mostrando come un semplice sistema di neuroni artificiali possa essere in grado di eseguire funzioni logiche basilari. Almeno in teoria, questo sistema poteva imparare come impariamo noi umani, facendo esperienza, tentativi ed errori, che rafforzano e indeboliscono le connessioni tra neuroni. Si chiama supervised learning, apprendimento supervisionato.
Una rete neurale di solito ha bisogno di migliaia e migliaia di esempi per imparare, non bastano un paio di esempi. L'uomo di solito è un pochino più furbo, nel senso che se io vedo un cane o un gatto non ho bisogno di vedere mille immagini di cane e mille immagini di gatto, anche un bambino piccolo sa distinguere un cane o un gatto, basta ne veda un paio. Non è chiaro, ma la differenza probabilmente è che mentre gli uomini partono già con un imprint, con una sorta di conoscenza appena nascono, quindi riescono a risolvere i problemi in maniera più efficacemente, le reti partono completamente da zero, perché le reti neurali sono nient'altro che un insieme molto alto di unità molto più semplici, che sono una sorta di, che infatti si chiamano neuroni perché sono ispirati ai neuroni, quelli del cervello umano.
Su queste reti neurali si basano gli algoritmi di intelligenza artificiale. Quello che ci chiediamo oggi è se e in che modo, al di là delle tante applicazioni che sperimentiamo quotidianamente, anche con i nostri smartphone, l'intelligenza artificiale potrà aiutare anche la ricerca scientifica, portando magari, grazie alle sue capacità, a nuove scoperte. Umberto Michelucci.
L'intelligenza artificiale ha avuto una quantità infinita di applicazioni in vari campi. È stata usata per catalogare galassie da immagini dei telescopi, per catalogare o classificare immagini o tracce di particelle al CERN. È stata usata, per esempio, per predire la struttura tridimensionale di proteine a partire dalla lista degli aminoacidi che formano queste proteine, che è stata una cosa che ha fatto molta notizia. Sono tutte applicazioni che, diciamo, io associerei quasi più a tool che vengono usati, quasi come creare una macchina che funziona meglio per viaggiare sull'autostrada, che sono state usate per aiutare i ricercatori, per esempio, a gestire quantità di dati molto grandi. Nel caso del CERN, delle particelle, i ricercatori sono costretti a guardare migliaia e migliaia di queste tracce, e chiaramente farle a mano diventa una cosa molto molto complessa e molto lunga, può portare errori. Lo studio per cercare pianeti in cui è possibile che si sviluppi la vita, ci sono migliaia e migliaia e migliaia di queste immagini da telescopio di questi pianeti, da cui ricavano quello che si chiama uno spettro, che dà un'indicazione sulla composizione chimica dell'atmosfera, e quindi l'analisi di migliaia e migliaia di pianeti sarebbe a mano impossibile.
In questi esempi si sfrutta la potenza di calcolo dei supercomputer abbinata alle capacità delle reti neurali, che sono un supporto, un tool fondamentale per chi fa ricerca. Ma quello che ci chiediamo, forse in modo un po' naif, è se un'intelligenza artificiale sarà mai capace di generare quella scintilla che illumina il ricercatore quando fa una nuova scoperta, quando elabora una teoria che apre nuovi orizzonti.
Quello che la rete finora o nessuno ha fatto è proprio questa scintilla, perché, come ho detto, queste reti neurali imparano da dati che esistono già. E quindi nel momento in cui io ho dei dati, io questi dati li ho dovuti misurare in qualche modo. Le misure sono sempre basate su una certa teoria, perché altrimenti le misure non sarebbero possibili. E quindi la rete neurale non può fare altro che muoversi all'interno di una certa teoria, di un certo contesto teorico che definisce anche le quantità che vengono misurate. Quindi se io voglio studiare, non so, la forza di gravità dipende dalla distanza della Terra, io devo avere già il concetto di forza, perché in qualche modo la devo misurare. Se io parto soltanto dall'accelerazione, la famosa equazione F uguale ma di Newton, se io parto soltanto misurando l'accelerazione e la massa, una rete neurale il concetto di forza non la troverà mai. Devo prima definire fra cosa voglio le relazioni.
Le reti neurali sono strumenti che possono essere usati per verificare o falsificare delle ipotesi. Solo se ho già il concetto di forza, cioè solo se Newton ha già avuto la sua intuizione, la sua scintilla, posso verificare se c'è una relazione lineare fra la forza e l'accelerazione. Ma c'è chi pensa e spera che le reti neurali potranno fare qualcosa di più, diventare artefici di nuove scoperte scientifiche. Un'intelligenza artificiale sarebbe in grado, per esempio, di arrivare alla teoria copernicana partendo dai dati di osservazione dei pianeti dalla Terra? Beh, non senza qualche aiutino, ma soprattutto, mi verrebbe da dire, senza il pericolo di ritrovarsi in ginocchio davanti a un tribunale a negare la verità per salvarsi la vita, come accadde a Galileo Galilei.
La Terra non è al centro. Questa è la verità. Ecco qui. Qui c'è la Terra e si muove. Si muove intorno al Sole.
Eresia!
Nel gennaio del 2020 la rivista Nature pubblicò un articolo in cui alcuni ricercatori del Politecnico Federale di Zurigo parlavano di scoperta scientifica assistita dalle macchine. L'ambizione è quella di insegnare alle macchine a ragionare scientificamente. Ora, senza entrare nei dettagli, i ricercatori hanno creato un particolare sistema di reti neurali che, partendo dall'elaborazione dei dati sulle traiettorie del Sole e di Marte, per come ci appaiono nel cielo dalla Terra, ha trovato rapidamente la soluzione copernicana all'enigma astronomico. Tuttavia è stato necessario anche in quel caso introdurre un modello di sistema solare visto dalla Terra, su cui la rete è stata poi esercitata.
Diciamo, un'intelligenza artificiale potrebbe sicuramente trovare le equazioni delle orbite dei pianeti, ma per esempio decidere se è la Terra orbitare intorno al Sole o il Sole orbitare intorno alla Terra, bisogna che qualcuno ce la metta l'ipotesi dentro, perché per esempio io potrei prendere le misure delle posizioni dei pianeti rispetto alla Terra e quindi nel sistema di riferimento della Terra e chiedere a un sistema di AI di trovarmi l'equazione di moto dei vari pianeti. Il sistema le trova rispetto del sistema di riferimento della Terra. A meno che io non metta un'ipotesi, invece di chiedere l'equazione di moto dei pianeti, chieda qual è, per esempio, l'equazione più semplice rispetto a quale pianeta o quale stella, nel caso del Sole, sono, probabilmente troverà che rispetto al Sole sono le equazioni più facili. Però io sono già partito con l'ipotesi o uso questo sistema per verificare la mia ipotesi che forse la Terra non è al centro del sistema solare. Però la creatività di dire, non è la Terra al centro, ma è il Sole, questo qui chiaramente se io non ce lo metto dentro come ipotesi non può venire fuori. Io posso chiedere qual è il pianeta rispetto a quale le equazioni sono più semplici e in quel caso magari troverò che è il Sole, ma la domanda me la devo porre io.
E la domanda è il motore di ogni ricerca e di ogni scoperta. Queste reti sono sistemi induttivi, cioè a partire da una grande quantità di misure trovano delle relazioni. Ma come dice Michelucci, quando faccio delle misure sono già all'interno di un contesto teorico. E allora, a rischio di continuare ad apparire un po' esagerato e naif, forse un'intelligenza artificiale non potrà mai scoprire la relatività. Perché le misure non sempre bastano.
La relatività generale non è nata perché qualcuno ha fatto le misure e ha visto che la luce piegava, ma è nata da una visione di Einstein che ha cambiato un po' il paradigma di come noi pensiamo rispetto alle cose. Come la meccanica quantistica, certamente avevano le misure, quindi c'erano delle cose che non tornavano sperimentalmente. Per esempio, uno dei problemi che avevano nella meccanica quantistica è che il primo atomo e loro si sono immaginati è questi elettroni che girano, è quello che abbiamo tutti come immagini. Il problema è che siccome sono atomi, sono cariche elettriche, che si muovono, dovrebbero emettere energia e quindi lo scomparirebbe tutto in una frazione di secondo. Non avviene, quindi c'è qualcosa che non funziona, ma da lì a passare ai livelli fissi, all'energia quantizzata, se io faccio solo misure non ci arriverò mai perché devo mettermi in questo contesto teorico.
Dov'è dunque che l'intelligenza artificiale può dare un supporto significativo alla ricerca scientifica, portando magari anche a nuove scoperte?
Quello in cui ha un grande successo l'intelligenza artificiale è quello che io trovo estremamente interessante ed è unire o trovare relazioni fra campi scientifici diversi, dove una persona non riuscirebbe mai a trovare. Se io posso fare delle misure chimiche, poi magari vado a fare delle misure di tipo fisico, se questi fenomeni sono collegati perché un fenomeno influenza l'altro, una rete neurale probabilmente trova una relazione fra misure fatte in un ambiente chimico con misure fatte in un ambiente fisico dello stesso fenomeno. E quindi io in questo modo posso trovare delle relazioni, posso usare per esempio la mia conoscenza che ho in chimica e capisco certe cose per spiegare magari dei fenomeni in un altro campo di cui ho meno conoscenza. Cioè quello che succederà probabilmente o che dovrebbe succedere per sfruttare queste reti neurali è, partendo da delle ipotesi che magari possono collegare campi scientifici diversi, creare degli esperimenti definiti proprio in funzione della capacità di queste reti neurali per dare delle indicazioni ai ricercatori in quale direzione andare a cercare magari soluzioni a problemi che esistono.
Furthermore, the equation E is equal mc squared, in which energy is third equal to mass, multiplied with the square of the velocity of light.
È la voce di Einstein che spiega la sua teoria. Il tempo dell'uomo solo, del genio che opera una sintesi mirabile come Einstein, è finito da un bel po', da quando è arrivata la cosiddetta Big Science, con centri di ricerca come il CERN, con migliaia di ricercatori impegnati, e si è cominciato a parlare sempre più di sistemi complessi.
La la complessità dei problemi che vogliamo risolvere è aumentata in maniera esponenziale. Niente a togliere naturalmente alle scoperte di inizio secolo scorso, come la relatività o la meccanica quantistica, ma diciamo così, i problemi che si vogliono risolvere hanno talmente tanti fattori influenzanti che è quasi impossibile tenerne conto. Se noi pensiamo soltanto al corpo umano e alla medicina, è quasi impossibile predire l'andamento di certe situazioni. E lo stesso è nel campo della fisica. Una cosa è studiare un elettrone o l'atomo, una cosa è studiare milioni e milioni di atomi che interagiscono in maniera complessa in un sistema che non è ideale. Cioè il classico esempio del fisico che dice che non c'è aria, non c'è attrito, andiamo a studiare come le cose si muovono, e l'altro caso è il caso di una macchina che ha il motore, le cose complesse, c'è la strada, le altre macchine si muovono, l'aria, piove, neve, la complessità diventa talmente alta che la domanda da porsi è se una persona sola, un ricercatore, un gruppo ricercatore può realmente modellizzare come si è fatto finora tramite matematica o cose di questo tipo questi sistemi, o se veramente bisogna ricorrere a cose tipo reti neurali che trovano queste relazioni anche se noi non capiamo bene come queste relazioni funzionino.
A fine 2021 Science pubblicò la classifica delle scoperte più importanti dell'anno. Al primo posto un articolo sulla capacità di un algoritmo di intelligenza artificiale chiamato Rosetta Fold di predire la struttura di una proteina a partire dalla sua sequenza di amminoacidi, cioè dai mattoni delle proteine. Ora magari non vi dirà niente, ma è stata una scoperta eccezionale. Le proteine sono implicate in tutti i meccanismi fisiologici. Gli enzimi sono proteine, gli anticorpi sono proteine ed è una proteina anche il recettore tramite il quale il coronavirus infetta le nostre cellule. E per le proteine la forma, cioè la struttura, è tutto, ne determina la funzione. Quindi saper predire la struttura di tutte le proteine è una grande scoperta, è una rivoluzione nel campo della biologia. E questo è stato possibile grazie all'intelligenza artificiale e alle reti neurali che stanno alla base. Questo ci dà un'idea di come saranno le scoperte scientifiche nel futuro, Umberto Michelucci?
Probabilmente la scoperta sarà un insieme di questi sistemi molto complessi che aiutano i ricercatori a predire o a studiare certi fenomeni, anche se il ricercatore non le capisce. E magari, per fare un esempio, se il ricercatore sa la struttura tridimensionale della proteina, può andare a predire come la proteina si lega ad altre sostanze nel corpo umano. Prima non era possibile farlo perché il numero di proteine era troppo alto, e invece in questa maniera lui può andare a prendere una qualunque tipo di proteina e, sapendo la struttura tridimensionale, può andare a fare studi molto più efficacemente di come prima era possibile. In questo senso, diciamo, si tratta sempre di tool, di cose che aiutano il ricercatore nel suo lavoro.
Questi algoritmi riescono a gestire una complessità che va ben oltre le possibilità di comprensione di un essere umano. Del resto, se prendiamo l'ambito medico, per esempio, non è detto che pur scoprendo la cura di una malattia si riesca a capirne il funzionamento al 100%. E così queste scoperte, fatte grazie all'intelligenza artificiale, magari non ci aiuteranno a fare grandi passi nella comprensione profonda del mondo, ma se ci portano nuove cure, ben vengano. Come dice Michelucci, uno degli aspetti più interessanti è l'impatto che l'intelligenza artificiale avrà sulla vita delle persone e sul nostro benessere. Altrimenti a che serve?
L'aspetto che io trovo più interessante è come usare questi algoritmi per avere un impatto su persone o aiutare persone o, per esempio, medici. Un esempio è questo progetto in cui lavoriamo con ospedali sia in Italia che in Belgio che in Spagna, e si occupa di bambini prematuri. Questi bambini, quando nascono molte settimane prima della data in cui dovrebbero nascere, sviluppano delle lesioni al cervello. Praticamente un lato del corpo si sviluppa in maniera diversa rispetto all'altro. A volte non riescono a muoverlo, ma a volte hanno delle capacità inferiori, per esempio a sinistra rispetto a destra o viceversa. Lo scopo è di capire come usare questi algoritmi per aiutare questi pazienti. Interessante sono prima di tutto i tipi di dati con cui uno può lavorare. Abbiamo per esempio immagini MRI di questi bambini, abbiamo anche delle valutazioni psicologiche delle famiglie, e uno pensa sempre a cose tipo immagini o cose molto complesse, ma per esempio uno dei problemi più grossi che hanno gli ospedali, per parlare particolare d'impatto è il fatto che queste famiglie hanno problemi a gestire queste situazioni, perché per esempio le madri sviluppano dei sensi di colpa perché il bambino è nato con problemi e quindi fanno questi assessment, diciamo queste valutazioni psicologiche per cercare di capire quanto le famiglie hanno bisogno di supporto. Ci sono addirittura dei volontari che prendono questi bambini e li tengono in quelle che chiamano kangaroo, cioè quelli che li tengono sul petto, perché hanno visto che questo aiuta tantissimo. Le madri non riescono a farlo per questi sensi di colpa e quindi hanno dei volontari che vengono e che tengono questi bambini ore e ore così distese sul petto. E uno dei problemi che hanno, per esempio, è trovare volontari e coordinare i volontari. Quindi una delle domande che loro si pongono è: possibile usare questi algoritmi su queste valutazioni psicologiche delle famiglie per capire quanto queste famiglie siano in grado di gestire la situazione? Che non è la classica applicazione che uno si immagina dell'iPhone che si sblocca con il viso, ma che ha un impatto grosso perché chiaramente può cambiare lo sviluppo di questi bambini.
Pensare a progetti come questo in qualche modo mi riconcilia con la tecnologia. Siamo ancora presi dagli aspetti tecnologici e invece dovremmo cominciare a pensare cosa farne, al di là dell'utilizzo per sbloccare l'iPhone con il riconoscimento facciale. All'inizio di quest'anno si è parlato molto di uno studio condotto dall'Università del Minnesota e pubblicato su Nature, secondo il quale, nonostante negli ultimi 20 anni la quantità di ricerche scientifiche pubblicate sia aumentata enormemente, le scoperte che segnano un punto di svolta rispetto alle conoscenze già acquisite sono diminuite, e di tanto. Sono state analizzate milioni di ricerche e brevetti a partire dalla metà del secolo scorso, ed è emerso che negli ultimi 20 anni le scoperte hanno portato a piccoli incrementi nella conoscenza, mentre nei decenni precedenti gli studi segnavano più spesso cambiamenti radicali, tali da rendere obsolete le conoscenze precedenti. Forse l'AI può contribuire a invertire questa tendenza. Di certo però, se vogliamo che il suo uso nella ricerca scientifica sia efficace, serve una preparazione, un'attenzione che troppo spesso fra i ricercatori manca. Perché nel mondo scientifico le cose non funzionano come con il nostro smartphone.
Nell'ambiente scientifico l'utilizzo dell'intelligenza artificiale è un po' più complesso, perché chiaramente ci sono dei protocolli scientifici che vanno seguiti per comunicare risultati, per verificare o falsificare una teoria, e sono abbastanza complicati, considerando il fatto che questi algoritmi non danno mai una risposta bianco-nero, ma danno sempre una risposta «è probabile che». E quindi nel momento in cui si dà una risposta «è probabile che», la domanda è cosa vuol dire veramente, e come, in quali casi la posso usare, in quali casi non la posso usare, come faccio se io classifico una galassia e mi dice che è di tipo A, io devo essere in grado da un punto di vista scientifico di stimare con quale errore questa classificazione viene fatta. E quindi questo tipo di utilizzo, che è diverso dal classico utilizzo ingegneristico, richiede una formazione specifica, però richiede una formazione specifica che al momento non viene fatta nei dipartimenti, per esempio, di informatica o di computer science. La mia esperienza lavorando in tanti campi è che sia medici, ma anche tanti fisici che hanno un background matematico solido, non hanno idea di come funzionano questi algoritmi.
Questi sono i problemi che abbiamo quando l'AI viene usata troppo e a volte male, magari solo perché è di moda. Poi ci sono ambiti in cui queste reti neurali potrebbero portare benefici, ma c'è la resistenza di chi dovrebbe usarle, per esempio i medici, come spiega Michelucci.
Una delle ragioni per cui, per esempio, è difficilissimo che i medici utilizzino queste cose è prima di tutto la mancanza di fiducia, ma è una mancanza di fiducia dovuta a come nell'ambiente informatico vengono usati questi algoritmi. Cioè, se io devo sbloccare, ripeto il solito esempio, sbloccare l'iPhone con la faccia, a me se funziona nel 98%, 95%, certe volte non funziona e mi viene da battere il PIN perché ho gli occhiali da sole, batterò il PIN, non mi cambia la vita. Nella maggior parte dei casi funziona e io sono contento. Nel campo medico non lo posso fare, perché se io ho il 95% di accuratezza che la diagnosi sia cancro o no, io come medico non mi posso permettere un 5% di errori. Non lo posso fare, e quindi la domanda è come posso utilizzare un algoritmo così. Utilizzandolo come sostituto di un medico per fare diagnosi non è possibile, perché 5% errori non è accettabile, ma nemmeno l'1%. il lavoro di vedere come utilizzarle in modo che medici, fisici o quelle siano, possano creare un valore scientifico, è un campo di ricerca, diciamo una serie di skill che non vengono assolutamente insegnate. Ed è un po' un peccato perché in molti casi vengono sviluppate tecnologie che hanno delle promesse eccezionali ma poi non vengono usate.
Non basta creare una tecnologia, bisogna anche imparare a usarla, magari con un po' di immaginazione. L'immaginazione è la facoltà della scoperta, prima di tutto. È quella che penetra nei mondi nascosti attorno a noi, i mondi della scienza. È una frase di Augusta Ada Byron, vissuta nella prima metà dell'Ottocento, figlia del grande poeta Lord Byron, matematica e prima programmatrice della storia. Si può dire che abbia inventato il software e quindi l'informatica. E lei fu sempre divisa fra la poesia e la scienza, con un sogno coltivato fin da bambina, quello di volare. E così torniamo ai sogni, che possono materializzarsi anche grazie alla tecnologia, ieri come oggi. Grazie a Umberto Michelucci per averci fatto compagnia nel Giardino della Scienza, grazie a Igor Valli per l'assistenza tecnica e un saluto da Fabio Meliciani, oggi per voi autore e voce del Giardino di Albert.